dobbiamo cominciare i libri di studio, al di là del manuale. Come dicevo però a vostri colleghi che me ne hanno parlato l'altro giorno, vi inviterei a far mente locale sul fatto che di fatto ne abbiamo parlato già parecchio. Se cominciate a dare un'occhiata agli indici, va bene, Morin l'abbiamo visto insieme l'altra volta, quindi credo che ve ne siate già accorti, ma anche il mio libro, al di là poi del fatto che approfondisce moltissimo una serie di argomenti, è giocato su tutta una serie di temi che abbiamo già toccato a lezione estensivamente. Per cui il modo per studiare questi testi è cercare di usare il sapere che vi è stato già in qualche misura impartito, nel senso che, come vi ho detto, il manuale e il sapere di base della sociologia necessitano di essere applicati, cioè non ci si può limitare a dire sì, allora i gruppi sono questo, i rapporti sono questi, le agenzie di socializzazione sono queste, fine dei giochi. Il problema è che adesso, andando a leggere Morin e andando a leggere il mio libro, voi dovete recuperare quello che sapete di quegli argomenti, ritararlo e quindi studiare. Questo sarebbe il processo. Di conseguenza, oggi volevo comunque affrontare inizialmente uno dei vari... ci mancano due o tre argomenti di generale, e quindi pensavo di farli così, in primis nelle lezioni, per poi invece continuare con i testi fino alla conclusione. Una cosa, il 12 avevamo lezione dalle 14 alle 17, invece la facciamo dalle 11 alle 14, subito dopo storia contemporanea, così non avete manco un buco di 3 ore, che tra l'altro fa comodo un po' a tutti, che è un recupero di non so quale altra festa, mi pare il 1° novembre, insomma, comunque. Allora, dicevamo, abbiamo parlato dei valori estensivamente, spero vi ricordiate qualcosa. Non mi è stata significata alcuna perplessità su come funzionano i valori. Cioè, noi abbiamo detto un sacco di cose interessanti, no? Ma nella prassi, sti benedetti valori, come operano? Perché li abbiamo messi a livello ideale, se vi ricordate, mezzi fuori e mezzi dentro, insomma una situazione abbastanza complicata, servono per l'orientamento politico, servono per l'orientamento individuale, servono per le stime e le valorizzazioni degli oggetti sociali, ma come funzionano? Cioè, come diventa operativo un valore? Perché di fatto, no? Più o meno il discorso è quello. Ed è un problema invece abbastanza interessante, perché al di là della specifica questione della genesi dei valori, che per il momento lasciamo in sospeso, ma la questione dell'operatività dei valori è piuttosto interessante, cioè chiediamoci, anche perché questo ci permette di renderci conto della, come dire, concretezza dei valori stessi, che noi con questo strano modo di ragionare sui valori, che è la segregazione dei valori, come direbbe Louis Dumont, di fatto abbiamo sti valori belli lontani e poi ci comportiamo in modi che non c'entrano assolutamente un accidente, no? A parlare sono tutti bravissimi, nella prassi invece i comportamenti lasciano parecchio a desiderare. Una volta che capiamo invece che i comportamenti sono diretta applicazione dei valori, spesso e volentieri, forse ci andiamo un attimo più attenti. E come accade allora? Cioè, qual è la catena per la quale, da questo empireo nel quale ci sono i valori, noi arriviamo alle regole di convivenza? Cioè, deve essere un sistema. Ecco, la domanda è questa. La risposta è, in primis, almeno, attraverso le istituzioni. E questo ci comincia a creare qualche problema, nel senso che noi siamo abituati a ragionare delle istituzioni da un punto di vista molto formale. Cioè, se io dico le istituzioni, a voi viene in mente il governo, grosso modo, ministeri, tutto questo apparato di controllo e gestione. Questo è un utilizzo del termine che non ha a che fare con la sociologia. Istituzione per la sociologia è qualcos'altro, ovvero sia per la sociologia l'istituzione è un qualche comportamento che viene ritenuto particolarmente interessante, utile e valido da una collettività, tanto da generare delle norme, degli usi, dei costumi, dei modelli di comportamento. L'esempio che meglio dovrebbe chiarirci il punto è quello della famiglia. La famiglia è un'istituzione. abbiamo detto anche quando ne abbiamo parlato. Questo significa semplicemente che c'è il Ministero della Famiglia? Assolutamente no. Il fatto che la famiglia sia un'istituzione si concretizza nell'esistenza di costumi, abitudini, ruoli più o meno chiaramente definiti, organizzazioni governative a supporto, diritto specifico, diritto abitudinario, tutta una serie di tratti che insieme configurano l'istituzione familiare. Okay? Quindi l'istituzione famiglia è più del Ministero della Famiglia. Il Ministero della Famiglia fa parte dell'istituzione famiglia in senso più ampio. Tra l'altro sappiamo, come abbiamo detto, che ci sono molti tipi di famiglia. C'è tutto un dibattito, come abbiamo accennato, su cos'è famiglia, no? Quindi vedete, se vi ricordate la lezione nella quale ne abbiamo parlato, che questa vivacità d'attenzione, questo essere oggetto di scontro per partiti, orientamenti religiosi, eccetera, eccetera, sta a testimoniare cosa? Una crucialità del tema per la nostra società. E questo ci dice che lì c'è un valore. Non so se questa cosa è chiara. È un argomento sul quale gli animi si scaldano, che viene ritenuto costantemente al centro dei dibattiti, in modo più o meno evidente, e di conseguenza ci traccia questo primo valore. Allo stesso modo, l'istituzione economica non è semplicemente le aziende, non è semplicemente il Ministero del Tesoro, ma è l'insieme dei famosi mercati, sui quali ancora non si è riuscito bene a capire di che parliamo, ma insomma sono lì, degli scambi fra soggetti, fra istituzioni, di prassi, tutta una serie di cose che configurano l'istituzione economica. Nel momento in cui devo dire cos'è l'istituzione economica, appunto, devo tenermi più ampio che non il singolo operatore. Non è la Fiat, non è il Ministero dell'Agricoltura, non è la Borsa di New York, ma tutte queste organizzazioni sono parte dell'istituzione economica. Ok? Quindi diciamo che noi, per centrare in qualche modo, per capire l'architettura valoriale di una società, possiamo studiarne le istituzioni. Perché chiaramente, come abbiamo visto, se vi ricordate, nelle culture oggettive non c'è coerenza, non c'è armonia, non c'è copia, per certi versi, quindi ogni cultura oggettiva esprimerà delle istituzioni proprie, esprimerà dei rapporti tra istituzioni che sono peculiari di quella cultura e di quella società. Noi, andando a vedere quali sono le istituzioni di un qualche gruppo, capiamo più o meno qual è il sistema di valori di questo gruppo, qual è la gerarchia di valori che si applica. Quando abbiamo discusso della questione dell'economia, dei valori italiani, se vi ricordate, abbiamo notato che c'era una certa discrasia fra quelli che sono percepiti come valori dal soggetto e quelli che vengono invece ritenuti valori della comunità. E questo è un problema di socializzazione abbastanza serio, se vogliamo. Quello che non abbiamo detto è che, per esempio, da un punto di vista, come dire, pratico, empirico, fenomenologico, l'istituzione prevalente in Italia, come nella gran parte del mondo occidentale, è l'istituzione economica. Che poi questo ci piaccia o non ci piaccia, è un altro argomento. Ma lo vediamo dove? Lo vediamo nel momento, per esempio, visto che abbiamo detto che i valori orientano le scelte politiche, nel momento in cui stiamo a discutere, come abbiamo detto, se chi deve essere tassato di più e chi guadagna di più guadagna di meno, è evidente che c'è una perturbazione di carattere economico in questo discorso, perché da un punto di vista etico la tassazione non potrebbe essere che progressiva: più hai, più paghi, non farebbe una piega. Grazie a tutta una serie di argomentazioni che si sono perfezionate negli ultimi 300 anni, che sono diventate in qualche modo bene comune delle nostre culture, bene tra virgolette, mi raccomando, ne deriva che noi abbiamo questi dubbi. Allora, pagano di più i poveri o pagano di più i ricchi? Che è una domanda che, detta così, te farebbe dire: ma che, dove sono capitato, in una banda di idioti? No, siamo nella nostra cultura e ci interroghiamo in proposito. Perciò, vi ripeto, come vedete, il problema dell'istituzione economica è un problema ampio, è un problema che influenza i nostri comportamenti, influenza i modi con i quali consideriamo il mondo, le cose, eccetera, eccetera. Il fatto stesso che la gran parte di voi veda l'università come un passo per il mondo del lavoro è influenza dell'istituzione economica. Se l'istituzione del sapere fosse stata più importante, se ci trovassimo in una Repubblica delle Lettere oppure nel paese del gioco delle perle di vetro di Hermanesse, allora sarebbe il contrario, allora noi studieremmo e dopodiché, per caso, se del caso, lavoreremmo, non viceversa. Okay? Quindi questi ordini studieremmo per il gusto dello studio, per il gusto del sapere, non per altro. Quindi l'ordine fra queste attività, le priorità che noi assegniamo, i modi in cui leggiamo la realtà, derivano dalle istituzioni e dalle scale valoriali che vigono in questa società. Il fatto che in Italia la ricerca universitaria e l'università abbiano, mi pare, lo 0,2% delle risorse, dice cose. Non so se questo è chiaro. Vuol dire che dovendo spendere io privilegio tutti gli altri capitoli di spesa, poi quello che avanza lo lascio all'università. E questo non è che possa significare altro che il fatto che l'università viene contata come due briscola. Non c'è verso. È inutile che poi mi si venga a dire hanno il valore della ricerca è centrale, ma centrale dove? Da un'altra parte, perché qui no. Perché io questa centralità la vedo attraverso delle facilitazioni legislative, attraverso dei sussidi, attraverso un pensiero attivo nei confronti della questione e via discorrendo. Non la vedo certo nel momento in cui non mi viene data manco la carta per fare fotocopie. Lì qualche dubbio mi nasce. Okay? Quindi, ripeto, nella prassi noi vediamo il gioco delle istituzioni come un modo per tradurre nel concreto una mappa valoriale. E i rapporti fra le istituzioni sono quelli che segnalano i rapporti percepiti tra valori. È chiaro? No. Non mi pare. Veramente, no. Ricomincio. Allora, il problema col quale ci stiamo confrontando è come fanno a diventare operativi i valori, cioè dalla loro dimensione ideale. Com'è che diventano prassi? Come fanno a influenzare i miei gesti, le mie scelte, i miei comportamenti? Lo fanno attraverso il loro alchemico trasformarsi in qualcosa di concreto, ovvero sia dai valori derivano le istituzioni, ovvero sia che fa un gruppo sociale che ha un suo sistema di valori, lo riflette nell'attenzione alla realtà, trova dei modi per i quali questi valori diventino, okay, pratici. Abbiamo detto la famiglia, vuol dire che l'attenzione del nostro gruppo per i rapporti interfamiliari, per quello che aveva a che fare evidentemente con la procreazione e il mantenimento della specie, per quello che aveva a che fare con la mobilità sociale e le alleanze all'interno del gruppo, quel particolare, cruciale passaggio nella vita del singolo diventa un punto focale. Ok? Quindi noi lì abbiamo un valore, questo valore ovviamente è oggetto di scontro. Pensate soltanto, voi non pensate perché non c'eravate, ma insomma i più attempatelli si ricorderanno il referendum sul divorzio come una battaglia non semplicemente di diritti sociali, ma estremamente politica, no? È stato il momento in cui c'è stato una strana come dire, prevalenza del laico sul cattolico in Italia, che poi si è come subito ben attutita rientrata, perché non vorremmo mai essere contro il Trastevere, ma ad ogni modo diciamo che ci sono degli sprazzi a volte in cui ci ricordiamo di essere anche e soprattutto cittadini prima che fedeli. Ma ad ogni modo, quindi il problema è questo. Le istituzioni segnalano questa attenzione del gruppo per certi fenomeni. Okay? Ovviamente questo che cosa significa? Messo in rapporto con quanto abbiamo detto sui valori finora, significa che queste istituzioni e i rapporti fra queste istituzioni cambiano nel tempo. Tanto per dirne una, perché abbiamo visto che anche i valori conoscono, no? Diciamo, delle ascese, delle crisi, delle eclissi e via discorrendo. Tanto per ricordarvi e tornare un attimo a Dumas, che a me piace tanto, quando andiamo a prendere i tre moschettieri e ci ricordiamo che storicamente questi tre moschettieri erano, come dire, parte di un gruppo di persone che tendevano ad ammazzarsi per questioni d'onore, ci rendiamo pure conto che evidentemente il fenomeno dell'onore in quel periodo era cruciale. L'onore era uno dei valori più importanti, tant'è vero che la gente, alcuni, parecchi, ritenevano che fosse più importante della vita, tanto per, no, tornare a quelle cose che abbiamo detto sui diritti dell'uomo, eccetera. È evidente che questo particolare valore, che era della nostra cultura fino all'altro ieri, oggi come oggi non è che versi in grandi condizioni. No, anzi, sarebbe credo opportuno che recuperassimo alcune dimensioni del problema del concetto di onore, visto che ci troviamo in una situazione di degenerazione assoluta dei comportamenti. Però è chiaro quindi, come vedete, che nell'arco di 200 anni un valore che era uno dei fondamenti del vecchio sistema di riferimenti e di comprensione è praticamente scomparso. Quindi ci sono dinamiche piuttosto interessanti. Quindi le istituzioni segnalano in larga misura quali sono gli aspetti più importanti o percepiti come tali da un gruppo. Che succede? Nel momento in cui queste appunto istituzioni cominciano a diventare operative, pongono una serie di problemi, ovvero sia come facciamo a comportarci in modo di rispettare questo valore, come facciamo a comportarci in modo adeguato a questa convenzione che ci ha portato a creare l'istituzione, lo facciamo, come abbiamo visto, attraverso una serie di tipi di norme. Le norme si dividono in norme formali e informali, tanto per cominciare a buttare lì la questione, e in larga misura significano una cosa piuttosto semplice, sono delle prescrizioni di dover essere o di dover non essere a seconda delle questioni. Quindi le norme sanciscono cosa si deve fare e cosa no, in larga misura. Però, vi dicevo, sono formali e informali. Non è detto che per ogni comportamento ci sia una norma regolamentare approvata dal Parlamento o da altre strutture regolamentari. Potrebbe benissimo darsi che la gestione di questo particolare comportamento sia affidata ai costumi, alle abitudini, a volte perfino alla moda, che sono quindi, come vedete, tutti sistemi regolativi della società. Non è casuale che spesso e volentieri vi facciamo riferimento, perché spesso e volentieri noi ci comportiamo in certi modi, e qui vi recupero quello che abbiamo detto della cultura implicita, no? Tutta quella serie di comportamenti che adottiamo senza sapere perché, senza sapere da dove, ma che adottiamo. Ecco, tutti questi comportamenti servono appunto a permettere la convivenza, a risolvere situazioni particolari della nostra vita, a mettere in luce come certi momenti della nostra vita siano più importanti nell'economia esistenziale di ciascuno di altri. E qui di nuovo il matrimonio si presenta come abbastanza significativo. Stavo giusto leggendo un articolo l'altro ieri sulla nuova tendenza che conferma in qualche misura quello che vi dicevo qualche lezione fa. Adesso abbiamo anche in Italia i wedding planner, non so se avete presente cosa siano. Prima era una cosa che erano soltanto gli americani, noi ci siamo detti perché lasciargli questa priorità? Pigliamoceli anche noi, questi signori così intelligenti, che ci fanno spendere 40 o 50 mila euro a matrimonio, ci dicono come fare a organizzare il tutto, tutte le varie procedure, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un altro esempio di sapere esperto. Fino a 20 anni fa, mettiamola così, tutti sapevano perfettamente come andava fatto un matrimonio. Cioè, erano tutti in grado di dire chi andava invitato, come andava invitato, dove andava messo a sedere, quali tipi di regali avrebbe dovuto fare, come ci si sarebbe dovuti sdebitare dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono abitudini e costumi. Queste strutturano il nostro modo di vita. Dov'è il problema, come vi dicevo? Che siccome noi abbiamo questa crescente convinzione che ci debba essere un esperto per qualunque maledetta attività, adesso abbiamo anche un esperto in matrimonio, perché pare che non siamo più in grado di gestirceli da soli, come abbiamo l'esperto in acquisti, come abbiamo l'esperto in modo di vita, no? Abbiamo un esperto per qualunque cosa. Ma questa è una degenerazione in un certo senso. Comunque, lasciamo da parte il discorso. Quindi vedete che l'istituzione familiare diventa pratica, diventa operativa attraverso tutta una serie di norme più o meno formali che la connotano, per cui tutti i modi di sposarsi, tutto ciò che ci si aspetta reciprocamente tra marito e moglie, o compagno e compagna, o compagno e compagno, quello che vi pare, nel momento in cui si convive. Perché se voi andate a sentire un rito comunale, un rito pubblico di matrimonio, vi verranno letti quei 4-5 articoli del Codice Civile che sono la normativa, ma è chiaro che non sono sufficienti a definire l'intera questione dei rapporti personali, non sono in grado di definire l'intera gestione delle responsabilità nell'amministrazione e nella gestione della famiglia, non sono in grado di gestire nello specifico i rapporti con i figli, insomma tutta una lunga serie di cose che vengono lasciate alla, come dire, alla consuetudine, all'abitudine, alla formazione che è stata, alla socializzazione che è stata impartita, e quindi vengono lasciate oggi come oggi in un campo abbastanza grigio, visto che abbiamo visto che la socializzazione non è che funzioni benissimo. Tanto è vero che ultimamente una delle frasi più ricorrenti qual è? Che il mestiere più difficile al mondo è il genitore. L'avete sentita questa, no? Ecco, già il fatto che io parli del genitore come un mestiere è un segno dell'economicismo imperante. Perché che c'ha di mestiere il genitore? Non so se mi spiego. Cioè, vedete che io tendo ad etichettare delle attività che non hanno un tubo a che fare con l'economia con dei termini economici. Questo è economicismo, questa è la prevalenza dell'economia nella nostra vita. Io penso a un rapporto primario, centrale, con i figli e lo definisco mestiere. Che è stupido se ci pensate un attimo, però lo faccio. Saluto qualcuno di voi e dico buon lavoro. Lavoro di che? Ma che voi lavorate? No, voi studiate, che è un'altra cosa. Però i termini, le parole, sono centrali, perché più io uso termini che derivano dal vocabolario economico, e più diffondo e consolido la percezione che l'economia sia il modo di vedere la vita, che è una percezione stupida. Soprattutto se guardate i giornali in questi ultimi anni, vi renderete conto che non c'è assolutamente niente di così auspicabile nel ragionare in termini economici. Però noi li usiamo sempre. E questo lo troverete nel mio libro, è uno dei temi centrali, la lotta per le parole. Perché come vi dicevo più volte, vi ho detto più volte, le parole hanno una loro cogenza, hanno una loro capacità di veicolare significati oltre quelli evidenti. Allora vi ripeto, nel momento in cui io uso tutti i termini economici per definire la vita, entro in un'ottica, nell'ottica che questa vita è economica, che qualunque cosa io faccia devo essere pagato, che qualunque cosa io voglia la voglio in un'ottica economica e monetaria. E questo non è vero, semplicemente. Capite? È una distorsione, questa è una distorsione di socializzazione, se ce n'è una. Però è un'influenza dell'istituzione economica. Questo continuo travestire i rapporti come se fossero soltanto economici. Tutti i rapporti. E questo è quello che abbiamo visto quando parlavamo della scelta del nome proprio, quando andiamo a parlare con quello che ci vende gli hamburger, vi ricordo, no? Come vedete, quel rapporto è di nuovo rigirato in dimensione economica. Asservito, diciamo, la dimensione economica. Domande? Ok, quindi, come dicevamo, le istituzioni diventano, in un certo senso, delle istanze regolamentanti, regolamentatrici. Ed ecco come, pian piano, i comportamenti che sono in accordo con i valori percepiti diventano prassi. Tanto per farvi un esempio, nella scala di generalità, dal valore della convivenza, che è uno dei valori centrali con i quali in qualche misura ci misuriamo costantemente, deriva il semaforo. Tanto per dirne uno. Cioè, il semaforo non è un sopruso che vi viene rivolto in quanto guidatori, ma è uno strumento per facilitare la convivenza, per permettere che dei flussi abbiano un qualche tipo di ordine e non generino problemi. Per cui nel momento in cui io mi fermo a rosso non sto facendo altro che comportarmi in omaggio al valore della convivenza. Nel momento in cui io potenzialmente raccatto la cacca del mio cane, cosa che non accade mai, soprattutto in Italia, insomma sarebbe auspicabile che fosse, anche lì sto mettendo in atto un comportamento di responsabilità nei confronti dei miei concittadini, no? Perché, come dire, permetto loro di camminare senza guardare costantemente per terra. E tutta una serie di queste altre piccole cose che a noi difettano largamente, come vedete dagli esempi che faccio, sono parte del valore del rispetto reciproco, sono parte del valore della convivenza. Non è che quello sta lì e io posso fottermene quando sto qui camminando sui piedi della gente, piandola a calci, trattandola male, perché non va, non è così che funziona. Il valore, per poter essere effettivo, deve anche portare a comportamenti. Se vi ricordate, abbiamo detto che un valore che funziona è un valore sul quale io non rifletto. Non è che io vedo la signora anziana, mi ricordo che sull'autobus si sono seduto e lei in piedi, magari sarebbe il caso che mi alzassi, a quel punto decido se ho voglia di alzarmi o meno, poi guardo fuori facendo finta di non averla vista e ho risolto la questione, perché non funziona così. Cioè, il valore per funzionare, se io vedo la persona anziana, mi alzo, stop. Non sto lì a articolare, allora potrei, non potrei, è il caso che... Se fosse veramente interiorizzato, quel valore sarebbe un gesto quasi riflesso. Visto il titolare del debito, talsi, c'è il po', fine. Cosa che non accade più, anche questa. Insomma, ci sono tante piccole distorsioni e segnali che ci stanno a dire nella pratica che soprattutto nella nostra società questo valore della convivenza civile si è un po' perso. Poi dopodiché non è che ci possiamo stupire particolarmente se non lo troviamo nei governanti, perché i governanti sono un'espressione della società, e questa è una cosa che probabilmente vi seccherà sentirvi dire, ma purtroppo è questo, non è che quelli ci capitano, ce li portano qui con le astronavi, sono la nostra cultura che diventa in qualche misura emblema e spettacolo, avant spettacolo nella fattispecie, oddio ancora peggio, però insomma ad ogni modo questo è quanto. Per cui il problema di questo tipo di rapporto, appunto, del fatto che effettivamente i valori si riflettono nella vita, vuol dire che se noi osserviamo la nostra vita ci rendiamo anche conto di quali sono i nostri valori, se siamo coerenti con questi valori, quali dovrebbero essere quelli attesi dalla società, tutta una serie di cose abbastanza interessanti che ci dovrebbero appunto permettere di cominciare a rivedere i nostri comportamenti normali da un punto di vista un tantino più complesso. E da questo punto di vista vale il discorso della, come dire, non quantificabilità dell'importanza dei comportamenti. Vuol dire che un valore lo può testimoniare benissimo anche con un comportamento apparentemente anodino, con un comportamento quasi insignificante, con un sorriso, con un cedere il passo, con tante cose che noi siamo abituati a non contemplare minimamente e sbagliamo, perché sono le cose che trasmettono all'altro la percezione del nostro vivere o meno un valore. E questo è a tornare su un discorso che abbiamo già affrontato e che credo sia il caso di riprendere. La logica quantitativa nella quale noi viviamo tende a farci credere che i dettagli siano insignificanti perché sono piccoli. Non è vero. I dettagli non sono affatto insignificanti. Sono problematici, perché se voi andate a vedere la sapienza, quella popolare, scoprirete che il diavolo si annida nei dettagli, oppure ci si annida Dio, per cui insomma non si è capito bene chi ci sia in questi dettagli, ma c'è qualcuno abbastanza serio. Per cui vuol dire che sono importanti, e sono appunto entrambe le cose, sono contraddittoriali pure loro. Però vuol dire quindi anche che dovremmo stare un po' più attenti a quello che facciamo. Dovremmo stare un po' più attenti ai segnali che mandiamo, dovremmo stare un po' più attenti ai comportamenti che teniamo, se vogliamo in qualche misura essere coerenti con quelle che diciamo essere le nostre idee. Su questo ovviamente c'è da dibattere, però comunque una volta che si entra in quest'ottica di comportamenti insignificanti non ce ne sono. E quello è il problema, cioè non c'è nessun tipo di comportamento che io adotto che è insignificante nei confronti di qualcuno che stia in ascolto. Può essere che non lo sia nei confronti di qualcun altro come me, che ritiene che soltanto se do un cazzotto in bocca sto essendo sgradevole nei suoi confronti, ma io posso essere sgradevole in centinaia di altri modi. E questa percezione comunque rimane lì, il tono del rapporto continua a esistere, la simpatia o antipatia restano. Quindi cercate di vedere i rapporti sociali e le relazioni sociali come dei campi di impegno abbastanza importanti. Tutte quelle che sono le applicazioni pratiche, quindi le aspettative degli altri nei nostri confronti, sono uno specchio piuttosto fedele dei comportamenti. L'essere o meno in grado di onorarle, l'essere ritenere di doverle onorare o meno, tutta questa serie di cose tradisce gli equilibri valoriali del singolo. Ok? Quindi non c'è quasi nulla, ripeto, che non sia comprensibile in chiave di valori. Chiaramente meno ci conosciamo, tanto per tornare a un altro dei temi forti con i quali ci siamo confrontati finora, meno ci conosciamo, meno abbiamo questa chiarezza percettiva, meno sappiamo che i nostri comportamenti vanno o dovrebbero andare in una qualche direzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi risiamo da capo a 12 col soggetto, con la S maiuscola, della Bildung e di Simmel. Domande? Ok. Quindi, ribadendo la questione, vediamo che le istituzioni sono il principale strumento, canale attraverso il quale i valori diventano regolazione sociale, attraverso il quale i valori si incarnano all'interno della società. Abbiamo visto, o perlomeno vi ho accennato, il fatto che non tutti i valori permangono, diciamo, i valori, abbiamo capito oramai da qualche tempo, che sono storici, quindi connotano diverse culture e diversi momenti della stessa cultura, non sono sempre gli stessi. Quindi il nostro problema stavolta è: come faccio a fare un valore? Da un punto di vista pratico, la genesi la lasciamo, come vi dicevo, da parte. Che cosa succede? Esiste un processo che si chiama di istituzionalizzazione. Noi, se non so parole lunghe, perlomeno 15 lettere, non ci sprechiamo neanche. Quindi, istituzionalizzazione, che diavolo significa? Vuol dire trasformare qualcosa in istituzione. Quindi, dotare un qualche aspetto della società di una dignità che non aveva fino a quel momento. Ci sono due esempi piuttosto pratici e interessanti di istituzionalizzazione che probabilmente potreste capire. Uno ha a che fare con il corso di laurea di scienze motorie sportive, non so se sapete che esiste questa cosa. Il corso di laurea di scienze motorie sportive sostituisce quello che era il vecchio ISEF, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica. Perché è un esempio di istituzionalizzazione? Perché evidentemente la dignità sociale, il prestigio conferito dal diploma ISEF non è lo stesso del diploma, del prestigio conferito da una laurea. Ossia, nel momento in cui l'ISEF è stato trasformato in laurea, questo cosa ha significato da un punto di vista sociologico? Che l'amministrazione universitaria, sulla scorta di valutazioni sociali, ha capito che quel particolare campo di impegno era degno d'attenzione, andava valorizzato più di prima. Perché? In larga misura anche per motivi economici, ovviamente, perché se voi andate a vedere qual è il giro d'affari che ruota intorno allo sport, al fitness e a tutte queste cose, vi renderete conto che è uno dei più importanti nel mercato attuale. Per cui era un po' complicato pensare che gli esperti di quel settore non fossero dotati di una laurea. Questo ci dimostra però cosa? Che c'è un'attenzione, per quanto, per quanto ritardata nei tempi, perché il tempo dell'amministrazione, il tempo delle organizzazioni è sempre un tempo abbastanza lento, ma che comunque c'è un costante monitoraggio della società, che raccoglie anche segnali che vengono dalla società stessa e che porta appunto certi aspetti della società stessa a guadagnare di importanza. Nel momento in cui io divento titolare di una laurea, sono, come abbiamo già visto, socialmente meglio dotato di quando invece ero dotato semplicemente di un diploma, per quanto stimabile. Quindi questo è un passaggio che ci segnala come quella particolare situazione, quindi l'istituzione sportiva, da questo punto di vista, sia un'istituzione che sta guadagnando terreno. E non è che questo ci stupisce. Guadagna terreno perché? Perché non perché sia economicamente rilevante, è economicamente rilevante perché guadagna terreno. Perché per noi incarna tutta una serie di valori che non sono necessariamente soltanto il valore della forma fisica, diciamo funzionale, ma è anche il problema della forma fisica estetica, no? Sappiamo perfettamente tutti che in certi momenti topici dell'anno ci si guarda nello specchio, ci si strappano i capelli e si comincia a correre tutti i giorni, soprattutto quando si sta per andare al mare, no? Saprete perfettamente che i picchi di iscrizione in palestra sono poco prima delle vacanze e poco dopo le vacanze, perché dopo che sei andato in vacanza e ti hanno detto tutti che fai schifo, vai in palestra e dici adesso vi faccio vedere io l'anno prossimo che combino. E quindi c'è questo, ma c'è ovviamente anche la componente più sottile della forma fisica, c'è un'aspettativa diffusa nei confronti dei membri delle nostre società su un certo tipo di forma fisica che deve essere quindi mantenuta. Quindi capite che tutto questo ruotare attorno al problema dello sport, con la spettacolarizzazione televisiva di certe attività e tutta un'altra serie di cose, non può che far notare che questa attività da semplice passatempo è diventata qualcosa di più. E quindi come faccio a far capire al resto del mondo che ho capito e quindi c'è, cambio dal diploma, passo alla laurea. Ok? Quindi la laurea è un segnale di maggiore attenzione nei confronti di quell'universo, che poi necessita di tutta un'altra serie di regolamenti, eccetera, ma questo non ci interessa. Non solo, ma voi siete frutto di un processo di istituzionalizzazione. no? Perché, come credo di avervi detto, 15 anni fa questo corso di laurea non avrebbe avuto senso. Nessuno avrebbe capito perché si faceva un corso di laurea sulla sicurezza. Oggi è piuttosto evidente e anche piuttosto di successo. Quindi il fatto che un corso di laurea sia stato dedicato a questo argomento, cosa ci significa? Che questo argomento sta diventando importante. Altri argomenti sono scomparsi. Come qui si è creato un corso di laurea specifico, vecchi corsi di laurea che erano prima importanti, centrali, passano dei momenti di grande crisi. Non riusciamo più a trovare nessuno che si iscriva a matematica, tanto per dirne una. È difficilissimo che gli iscritti alle scienze dure sono sempre meno. Perché? Perché evidentemente anche lì c'è un qualche genere di cortocircuito, di evoluzione culturale, quello che volete, che fa sì che non vengano scelti e quindi vengano chiusi e scompaiano. Nel momento in cui scompaiono sto assistendo a un processo di istituzionalizzazione al contrario. Qualcosa che era importante non lo è più, tanto da venir cancellato, da venir rimosso. Purtroppo, come vi dicevo, vista la nostra cultura, i processi di istituzionalizzazione nella gran parte dei casi sono fortemente influenzati da ragioni economiche. Quindi c'è da discutere e da dubitare che siano così intelligenti quelli che stiamo mettendo in atto nel complesso. Però questo è quanto. Okay? Abbiamo visto, per esempio, appunto, che il mondo dello sport viene percepito come importante non per il fatto che essere sportivi comporti un benessere psicofisico e tante altre cose interessanti, quanto per il fatto che genera un movimento, un giro di affari di svariati miliardi di euro. Laddove anche il problema della sicurezza non è che viene percepito esclusivamente nella sua dimensione sociologica, cosa che sto cercando di farvi capire da un po'. Noi vorremmo che lo fosse, perché chiaramente la sicurezza ha delle profonde radici sociali e delle profonde radici culturali. Nella fattispecie la sicurezza però è tanto importante, tanto appetibile perché? Perché sposta consensi, perché permette spese sia pubbliche che private di grandissima rilevanza, perché crea nuove professioni e via discorrendo, come immagino saprete. Quindi, come vedete, il movimento dell'istituzionalizzazione è un movimento ampio e piuttosto complesso, come d'altronde quasi tutti i processi con i quali abbiamo a che fare. L'istituzionalizzazione è presa d'atto della accresciuta o diminuita importanza di un qualche argomento che rileva a fini sociali. Nel momento in cui questo argomento si impone sulla scena, vengono creati ministeri che si dedichino specificatamente a lui, vengono create delle regolamentazioni più o meno formali che ne disciplinino i comportamenti in modo vincolante, quindi tutta una serie di segni che stanno a dirci che quell'argomento è importante. Mentre prima veniva lasciato alla, come dire, libera imprenditoria, no? Allo scambio libero fra membri della società, improvvisamente comincia a diventare oggetto di riflessione, di rimodulazione, di riequilibrio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è istituzionalizzazione. Come vedete, quindi, il quadro valoriale è un quadro valoriale costantemente in fieri. Che vuol dire? Che è costantemente in stato di divenire. Non c'è un momento in cui le istituzioni sono ferme. Però è anche vero, come vi dicevo, che le istituzioni variano in linea di massima con dei ritmi che non sono quelli contemporanei. I ritmi di variazione delle istituzioni sono dei ritmi più lenti, perché prima che un governo prenda atto di un cambiamento tale da fargli modificare l'assetto dei ministeri, laddove l'assetto dei ministeri abbia un qualche fondamento nella prassi e non sia semplicemente una strategia di potere, il che è un altro discorso, ecco, in quel momento ci vuole tempo perché questo accada, no? Per esempio nel culturismo abbiamo ancora un problema, non si capisce che dobbiamo fare, c'è il ministero, non c'è il ministero, c'è il sito, ci interessa, non ci interessa, il che chiaramente segnala cosa? Un problema per l'Italia, perché come forse saprete l'Italia è la detentrice del quasi 70% dei beni archeologico-artistici del mondo, non dell'Europa, del mondo. Noi potremmo non far altro che portare la gente in giro a vedere cose. Però, siccome dobbiamo avere le industrie, continuiamo a perdere tempo con i signori della Confindustria, cosa sulla quale si potrebbe discutere, perché il giro d'affari del turismo, come dire, è diffuso, è utile per l'ambiente e soprattutto è praticamente a costo zero, non sporca, tante cose, insomma, no? Invece che metterci cose che ci devastano il panorama, quel bel panorama famoso del quale godevamo fino a qualche tempo fa. Però, di nuovo, che succede? Che lo schema di riferimento valoriale economico non ci fa apprezzare una cosa che è assolutamente evidente, il fatto che siamo uno sputo di paese che ha invece quasi la totalità delle opere d'arte del mondo, che non è male se ci pensate, no? Perché siamo piccoli piccoli, ma tutto qui sta. Ecco, questa cosa noi non la valutiamo, la valutiamo però in chiave economica, dobbiamo fare l'industria. Ma chi l'ha detta questa cosa? Non sta scritto. Soprattutto oggi che l'industria ne fa più nessuno, soprattutto nei paesi tardo industriali. Però siamo un po' così, diciamo, passabilmente idioti, come credo di avervi già segnalato a più riprese. E quindi sul problema dell'istituzionalizzazione del turismo ancora non ci sono le idee chiare. Una volta c'è, una volta non c'è, scompare, ritorna, il sito, il ministero, il ministro, il sottosegretario. Non riusciamo a chiarirci le idee in proposito, laddove quello sullo sviluppo industriale sta sempre lì. No, anche se il nostro sviluppo industriale sta andando giù a picco. E questo chiaramente è un altro segnale abbastanza forte di alternanze di valori. Noi siamo rimasti ai valori di 50 anni fa, oggi questi valori non si acchiappano più fondamentalmente, ci si chiede come mai stiamo ancora da tutta sta retta a Confindustria quando tutto sommato potremmo parlare con tutt'altri operatori da un punto di vista sempre economico. Però, ripeto, sono rendite di posizione acquisite all'interno di un sistema di valori, pure quelle. Quindi, da questo punto di vista, il processo di istituzionalizzazione si somma e si aggiunge a un altro processo molto interessante, che è il processo di differenziazione. Anche questo pieno di Z è pieno di lettere, quindi non ci facciamo mancare niente. La differenziazione la possiamo comprendere da un punto di vista individuale, quindi microsociologico, e da un punto di vista macro sociologico, ossia collettivo. Un modo per comprendere la differenziazione in chiave micro è riflettere sulla dinamica degli status acquisiti, che abbiamo già visto, anche se per voi sembra una sorpresa, però ne abbiamo parlato, ovvero sia del fatto che noi possiamo scegliere di essere svariate cose rispetto a prima. Possiamo scegliere una professione, possiamo scegliere una religione, possiamo scegliere una filosofia di vita, possiamo scegliere gli hobby, possiamo scegliere un sacco di cose. Ovviamente ognuna di queste scelte ci distingue dagli altri. Oltre a farci assomigliare a qualcuno, nella gran parte dei casi ci distingue da molti altri. E questa è una logica molto interessante della moda, che ha messo in luce per primo, tanto per cambiare, Simmel. Lo so che prima o poi lo odierete, ma che devo fare a un certo punto? Diamo tributo. Di fatto la gran parte delle tematiche correnti l'ha affrontate lui per primo, quindi c'è poco da girarci intorno, diciamo che è uno degli autori maggiormente di riferimento per questo momento storico. È stato uno dei primi a rendersi conto che la moda non era semplicemente una stupidaggine che poteva benissimo essere crocefissa e messa da parte, ma era un potente strumento di controllo e di evoluzione sociale, cosa che è in effetti, perché è uno strumento principalmente contraddittoriale. Vi ricordo che contraddittoriale sta a significare qualcosa che alberga una tensione non risolvibile. Perché la moda è contraddittoriale? Giusto appunto perché, come vi dicevo, nello stesso tempo accomuna e distingue. Non c'è verso di distinguere questi due momenti, questi due passaggi. Se io mi faccio la cresta verde come i punk di un tempo, sono distinto da tutti tranne dagli altri che hanno la cresta verde, per cui in quel momento io sto segnalando un'appartenenza, nello stesso tempo in cui segnalo una distanza. E come vedete sono due facce della stessa medaglia, non posso separarle, capite? Nel momento in cui adotto una qualunque moda, sto significando che mi avvicino agli altri che l'adottano e mi allontano da tutti quelli che non la adottano. Quindi, come vedete, la moda diventa proprio uno strumento di differenziazione sociale. Ecco perché oggi è così importante. Perché abbiamo visto che l'identità è un terreno di combattimento piuttosto centrale, è una delle nostre ossessioni da un punto di vista esistenziale, ma non abbiamo gli strumenti per perseguirla. Non sappiamo come fare a costruirla, quindi la costruiamo con i vestiti, con la musica, con i comportamenti, con i locali, con le macchine, con gli orologi, con tutto quello che ovviamente poi il mondo economico ha imparato a utilizzare e quindi ci continua a dire. Allora, se vuoi essere in, te devi comprare questo, questo e questo. Fra 3 mesi essere in vorrà dire buttare questo, questo e questo e comprare quest'altro, che è comodissimo da un punto di vista del consumo, ovviamente. Per noi meno, perché ci sta a significare che sono strategie che, lasciate a se stesse, sono piuttosto inconcludenti. Direi che facciamo 5 minuti di break.
No, non ve ne andate!
Fermi tutti!
Perché c'è il rappresentante di classe che deve dire una cosa.
Ecco, cioè, la collisione col liceo è avvenuta. Mo abbiamo pure il rappresentante di classe, manca la campanella. Dopodiché è fatta. Dunque, allora vi do qualche elemento di sociologia della conoscenza che sono sempre comodi da tenere a mente, tanto per chiarirvi i rapporti con i libri. Allora, il Carlo Mongardini qui è il docente col quale mi sono laureato io, quindi direi che è il mio maestro sociologico. Il motivo per cui ho adottato finalmente questo manuale è che il suo vecchio era un manuale che qui non era adottabile, perché erano 600 rotte pagine, quindi adesso è uscito con questa cosa un attimo più snella, e a me va benissimo perché gran parte dei temi, come vedete, li trattiamo in modo estremamente sinergico. Ovviamente Mongardini è anche uno degli specialisti di Simmel, che è il motivo per cui io poi sono diventato specialista di Simmel per certi versi, è l'incontro con Simmel attraverso di lui, e quindi troverete spesso e volentieri citato Simmel un po' dappertutto, fondamentalmente. In particolare stavo vedendo che a pagina 219, per chi c'ha il libro, c'è una notevole citazione simmeliana sulle istituzioni, che quindi facciamo nostra, e passo a leggervi. Le istituzioni rispondono in particolare ai grandi bisogni della collettività. Come tutte le organizzazioni, scrive Simmel, esse si formano attraverso, e qui comincia la citazione vera e propria, manifestazioni di reciprocità tra individui, protrattesi nel tempo e trasformatesi in formazioni stabili, autosufficienti e provviste di una fisionomia ben definita. Questo processo di solidificazione consente loro di esistere in base a un principio e a delle leggi proprie, affiancandole e opponendole come forme viventi capaci di autodeterminazione. Ora, non è che sia proprio una frase ovvia, direi. C'è qualcuno che si sentirebbe di spiegarla in un italiano corrente? È il protagonismo che mi affascina. Devo dire, sta voglia proprio di prevalere, di farsi vedere, è accecante. Allora, è opportuno specificare questa cosa perché altrimenti, come dire, uno dei principali portati di Simmel nella sociologia e nella comprensione della società è il fatto che dalle interazioni ripetute, protratte, numerose, quindi da un tessuto di relazioni sociali, emergano delle forme che pian piano assumono una loro autonomia. Che vuol dire? Vuol dire che in qualche modo diventano fini a se stesse, abbandonano quello che lui definisce il flusso della vita, che si estrinseca in modo principalmente appunto relazionale, per diventare, come dire, per assumere un ulteriore compito rispetto a quello per il quale erano state generate, che è quello dell'autoperpetuazione. Quindi, come vedete, questo è il processo di solidificazione, consente loro di esistere in base a un principio e a delle leggi proprie. Cosa significa questo? Significa che nel flusso del divenire sociale si generano tutta una serie di forme, giusto appunto, che stanno a significare modelli di comportamento, istituzioni, prassi, insiemi di artefatti e via discorrendo, i quali a un certo punto vengono a, come dire, generarsi per via degli interessi del corpo sociale stesso, ma a un certo punto se ne distaccano e diventano autoreferenziali. Questa è una cosa che è stata detta molto bene da Roberto Michels, lo troverete con la legge, oddio non mi ricordo più il componente, che era di bronzo, dovrebbe essere la legge di bronzo, delle oligarchie. E che cosa significa questo? Significa, se voi andate a vedere in soldoni un bilancio di ministero o di regione, oggi, scoprite che la grandissima parte dei fondi del ministero o della regione servono per il funzionamento del ministero, non per quello che dovrebbe fare il ministero. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, se io do 100 milioni a un ministero dell'agricoltura, questo dovrebbe metterci in atto delle attività che come dire, siano di supporto all'agricoltura stessa, delle ricerche, dei cambiamenti strategici, quello che vi pare. Invece di questi 100 milioni il Ministero ne spende 75 per il suo funzionamento, cioè per pagare i suoi impiegati, per comprarsi gli stabili, per comprarsi le macchine. E questo è strano. Vuol dire che il Ministero è diventato in qualche misura un'entità a sé stante, che non solo cura, e se siamo ottimisti, non solo cura gli interessi istituzionali, ma soprattutto cura i suoi interessi. Quindi fa in modo che i suoi poteri aumentino, fa in modo che i suoi dipendenti abbiano delle facilitazioni ulteriori, fa in modo che il suo ministro abbia un potere crescente e via discorrendo. Questa è una logica che non è la stessa dell'istituzione, non so se questa cosa è chiara. È una logica autoreferenziale, cioè l'istituzione si considera il suo fine, invece di considerare suo fine quello istituzionale per il quale è stata concepita. E questo è un problema che noi affrontiamo costantemente, perché è la dinamica fondante degli equilibri sociali. Cioè, questa è una grandissima scoperta che ha fatto Simmel da questo punto di vista, perché il fatto che questa struttura, questa forma sia più o meno in rapporto con la vita, cosa sta a simboleggiare, se la interpretiamo in chiave non filosofica? Vuol dire il grado maggiore o minore di coinvolgimento pubblico della forma stessa, no? Il primo ministero della famiglia probabilmente lavorava molto di più per la famiglia che non per se stesso, ma man mano che questa cosa si consolida, si solidifica, come dice Simmel, tra i suoi scopi c'è sempre più il ministero della famiglia e non la famiglia, capite? Quindi le istituzioni sono quasi sempre su un crinale che da una parte privilegia quella che chiameremmo la loro mission, se vogliamo fare gli aziendalisti, dall'altra invece privilegia loro stesse. Quindi sono quasi sempre un oggetto contraddittoriale, anche in questo caso. Dov'è il problema serio che mette in luce Michels più che Simmel? Nel fatto che spesso e volentieri gli scopi dell'istituzione diventano opposti agli scopi istituzionali. So se questa cosa è chiara. Perché ve ne parlo? Perché è un caso molto interessante. Michels è stato, credo, l'unico sociologo tedesco a voler diventare italiano, e quindi ce lo teniamo caro, perché insomma noi, come dire, abbiamo sempre il problema opposto. Invece no, lui è venuto in Italia, ma nel complesso, ad ogni modo, insomma, è stato un pensatore estremamente interessante anche per chi non condivida i suoi punti di vista politici. E cosa ha scoperto? Lui ha fatto una ricerca sul Partito Socialdemocratico Tedesco, che era, si presumeva, il partito nel quale questa dinamica di cui ho parlato avrebbe dovuto essere la meno marcata, no? Perché era lo strumento delle masse in rivoluzione, rivolta, in progresso, eccetera, eccetera, eccetera. E ha scoperto cosa? Che anche lì si era generata un'oligarchia interna che badava a se stessa invece di badare agli scopi degli iscritti di partito. E quindi da questo ha, come dire, formulato una legge, appunto la legge ferrea dell'oligarchia, ecco, no, di bronzo, nella quale dice che ogni istituzione di norma rischia di esprimere una elite, infatti lo troverete fra gli elitisti, che a un certo punto comincia a farsi gli affari suoi piuttosto che gli affari di quelli che ce l'hanno messa. Non so se questo vi ricorda qualcosa, però noi abbiamo un intero ceto politico che si comporta così da anni, no? L'esempio più pratico, più evidente di questa dinamica sta esattamente nel governo, come l'abbiamo visto negli ultimi anni. Qualcuno che si fa gli affari suoi e non cura gli affari di quelli che teoricamente lo dovrebbero aver messo lì. Quindi lì il conflitto fra missione istituzionale e cura dell'istituzione, nonché del proprio tornaconto personale, è più evidente. Okay? Quindi questo è un problema col quale dobbiamo necessariamente confrontarci da un punto di vista sia sociologico che politico. Rileggo, se la trovo, che avevo detto 218?
19.
La citazione di Simmel, tanto per chiarire. Quindi le istituzioni si formano attraverso manifestazioni di reciprocità tra individui. Queste sono le relazioni sociali, che Simmel considera appunto l'elemento base di qualunque forma di socialità, protrattesi nel tempo e trasformatesi in formazioni stabili. Quindi da una serie di scambi che tu metti prima in atto in modo, diciamo, informale, lentamente emerge uno schema che diventa anche formale, che è più o meno quello che fu detto dell'università, se vi ricordate, ai tempi. Autosufficienti e provviste di una fisionomia ben definita. Questo è il punto della separazione, dell'inizio della separazione dalla vita. Il momento in cui questa struttura diventa autosufficiente, comincerà a pensarsi, quindi c'è una dinamica riflessiva all'interno delle istituzioni, come meritevole d'attenzione. Vi faccio presente che può benissimo darsi che si inneschino delle dinamiche non sempre in malafede, che hanno a che fare col più sono potente e meglio riesco a servire gli interessi di quelli che mi hanno generato. Non fa la piega. No? Però a un certo punto questa attenzione per il potere non è più finalizzata ad altro che non al potere stesso. E quindi l'istituzione si scolla sempre di più dal resto della società civile per diventare spesso e volentieri anche un ostacolo alla sua marcia. Questo processo di solidificazione consente loro di esistere in base a un principio e a delle leggi proprie. Quindi non più le leggi per le quali erano state generate, non più gli interessi per i quali erano stati generati, ma una serie di, come dire, attenzioni sempre più narcisistiche. Affiancandole e opponendole, eccoci, come forme viventi capaci di autodeterminazione. Quindi gli interessi dell'istituzione, in quanto soggetto di potere, pian piano non collimano più con gli interessi di coloro che l'istituzione dovrebbe servire. E questa è una dinamica estremamente complessa con la quale ci cimentiamo di giorno in giorno, ormai, diciamo, è una questione assolutamente che troverete in quasi tutti gli insiemi, in quasi tutte le sfere istituzionali. È lo stesso tipo d'accusa che spesso e volentieri gli industriali rivolgono a Confindustria, che Confindustria segue degli interessi personali che non sono quelli degli industriali che l'hanno espressa, e via discorrendo. In quasi tutti i campi troverete qualcuno che rivolge questo tipo di accusa più o meno fondata a quelli che sono stati poi scelti come rappresentanti, eccetera. Quindi è una dinamica che ha molto a che fare con la rappresentanza e la delega, evidentemente, che sono processi che in qualche misura però comunque lascio ai miei colleghi di fenomeni politici, se no facciamo un'altra lezione, non è il caso. Allora, domande su quanto detto finora? Allora, la differenziazione la affrontiamo domani, andiamo avanti domani. Oggi ricominciamo con la nostra medicina quotidiana e andiamo a parlare di una cosa che può essere complicata, se Dio vuole. Non so se stiate leggendo nel frattempo quello che leggiamo in classe dopo. Bene, se trovate qualche difficoltà non fate altro che dirmelo e ci torniamo sopra, che mi sembra la cosa più sensata. Non venitemelo a dire in separata sede, ditemelo adesso, così rispondo a tutti e chiarisco a tutti. Come dire, anche lì un problema di leggi di convivenza. Il vostro stimolo è probabilmente utile anche a tutti gli altri, per cui interpretatevi come altruisti nel momento in cui mi fate una domanda, perché se no, se mi scrivete una mail o me lo venite a chiedere lì, ve lo spiego solo a voi e tutti gli altri rimangono con un palmo di naso. Allora, eravamo alla noologia o la noosfera, questo sconosciuto, come si diceva, che però è molto interessante da prendere in considerazione. A pagina 28 il nostro autore cita Marx. Dice Marx, diceva a ragione, i prodotti del cervello umano hanno l'aspetto di essere indipendenti, dotati di corpi particolari, in comunicazione con gli umani e tra di loro. Non so se vi ricorda niente questa frase. quello che abbiamo appena detto delle istituzioni. Uguale, solo che questo l'ha detto Marx. I prodotti del cervello umano hanno l'aspetto di essere indipendenti dotati di corpi particolari. È uno dei processi che Marx, diciamo, dei processi centrali delle teorie marxiane, che è quello dell'alienazione anche su un certo livello di interesse, della reificazione, ovvero sia il fatto che noi costruiamo degli oggetti di pensiero che poi in qualche modo diventano normativi. Il suo esempio particolare preferito era quello della religione e degli dei, ovviamente, no? Ovvero sia noi abbiamo creato un Dio, dopodiché questo Dio ci dice quello che dobbiamo fare. Devi essere ateo ovviamente per dirlo, ma comunque diciamo che l'idea è abbastanza interessante. Però lo stesso vale per lo Stato. No? Abbiamo creato lo Stato e lo Stato ci dice quello che dobbiamo fare, ma non è che lo Stato ci sia sempre stato, soprattutto nelle forme attuali. Per cui è una nostra creazione. Abbiamo creato la nazione. Tutto ciò con cui noi ci muoviamo oggi, signori, sulla base di quello che ha detto Weber, che abbiamo letto la volta scorsa, l'abbiamo fatto noi. Non so se sta cosa è chiara. Per cui nel momento in cui diciamo, ah, ma questa cosa non si fa, eccetera, eccetera, andiamo sempre noi a dirlo. Cioè tutto ciò nel quale noi ci muoviamo, tutta la costruzione culturale è una costruzione che abbiamo fatto noi. Non ha, e credo di averlo spiegato, spero bene, non ha un fondamento oggettivo. Capito? Per cui nel momento in cui io muoio in nome di un ideale, questo ideale l'ho fatto io, non stava lì. Magari non io, qualcun altro, ma ad ogni modo si tratta di un frutto dell'intelletto umano che ha assunto una sua indipendenza. Questa è l'analogia e la noosfera, ovvero sì, è la sfera di tutte le produzioni dell'intelletto umano che ora sono in qualche modo autonome, esistono a prescindere dall'essere umano in specifico, capite? Quindi noi generiamo cose, l'idea di moneta, no, mica c'era prima, eppure noi oggi siamo asserviti alla moneta, non pensiamo ad altro, ma l'abbiamo fatta noi. Tutte queste idee che poi si traducono in prassi sono comunque cose che noi abbiamo generato dal nostro intelletto. Aggiungiamo, dice Morin, le credenze e le idee non sono solo prodotti della mente, ma sono anche esseri mentali che hanno vita e potenza e possono possederci. Quindi noi possiamo essere in qualche misura invasi, se vogliamo, o invasati, se vogliamo usare un termine un attimo più fantasy, da idee che però sono state concepite dall'essere umano. Quindi, come vedete, ci muoviamo in un ambito abbastanza strano per certi versi. Ed è la noosfera, giusto appunto, no? Nata interamente dalle nostre anime e dalle nostre menti, la noosfera è in noi e noi siamo nella noosfera. I miti hanno preso forma, consistenza, realtà, a partire da fantasmi formati dai nostri sogni e dalle nostre immaginazioni. E qui riprendiamo quello che abbiamo già detto più volte, ovvero sia che noi rispondiamo spesso e volentieri non semplicemente a istanze razionali, ma molto più spesso a istanze simboliche e immaginali. Il nostro modo di agire, i nostri modelli di comportamento, le nostre scelte spessissimo sono guidate da altro che non è la semplice ragione. La ragione è una delle componenti del conoscere, una delle componenti del decidere, ma non è la componente. Credo di avervi detto recentemente che in base alla teoria della comunicazione il 9% del senso viene dalle parole e il restante 90% da tutto il resto. Ecco, più o meno l'idea è quella. Noi nel nostro agire siamo spinti da istanze chiaramente razionali per una percentuale, non dico infima, però potrei, mentre la gran parte delle altre leve che ci spingono non le riconosciamo come tali. Siamo semplicemente a loro aperti, siamo semplicemente influenzati, ma non siamo in grado di ragionarne, perché molti di noi non hanno idea che esista questa dimensione. Capite? La rappresentazione dell'uomo come essere razionale tende a sminuire questi aspetti. Noi, da Cartesio, siamo quelli che cogitano, quindi quelli che pensano razionalmente. Pare che l'uomo, quindi, sia fatto quasi interamente di ragione. Il problema è che non è vero. Quindi Morin ci mette in guardia da questo discorso è quello che vi dicevo l'altro giorno a proposito del fumo, non so se vi ricordate, no? Nell'attività del fumo ci sono una serie di strati simbolici ai quali noi reagiamo senza saperlo, ma lo stesso accade per i rapporti umani, lo stesso accade quasi quotidianamente in un settore che è molto importante per la vita di questa società, che è il marketing, ve l'ho detto. Voi andate a guardarvi un attimo la comunicazione commerciale televisiva e vedrete che non ci sono comunicazioni che non siano tutte giocate su questo. Vi sfido a trovarmi un esempio di comunicazione pubblicitaria razionale. Ce n'era uno, è scomparso pure quello, che era la famosa Telepiù, poveracci, che continuava a dire guardate, se venite da noi comprate meglio e pagate meno. Quello è un ragionamento perfettamente razionale. Vi conviene. Per il resto, che c'è di razionale? Quello che si fa una tazza di Nescafè sulla tonda di uno yacht parcheggiato alle bocche di Bonifacio, che dovrebbe dirmi razionalmente? Niente. È ovvio che mi sta segnalando un insieme di desiderabile, no? La mitologia della navigazione, la mitologia della scoperta, la mitologia dell'eroe, quindi torna Ulisse, torna Itaca, torna tutto per una tazza di Nescafè. Parliamone, no? Oppure il famoso uomo Marlboro, che come dire, è un esempio di quelli standard storici, no? Ma che cosa c'entra la sigaretta che io fumo con un bel figo che pagaia alla base di una cascata nella foresta amazzonica? Mistero. Però è ovvio che la strategia è una strategia che gioca su questi argomenti per rendere appetibile un prodotto. Perché con questi argomenti si dà una personalità a un prodotto che altrimenti non l'avrebbe. Vi invito a ragionare un momento sul discorso delle merci. Abbiamo detto che noi tendiamo a individuarci attraverso l'acquisto di oggetti. Però qui c'è un grosso nodo, ovvero sia noi vorremmo che ci individuassero degli oggetti fatti in serie. Non so se c'è una contraddizione in termini, no? Posso andare a comprare un affare che hanno tutti e pensare che merenda unico in qualche modo? È ridicolo. Allora, come abbiamo ovviato a questo discorso noi? Combinando gli oggetti. Più ne ho e meglio mi identificano, perché non tutti gli altri avranno la stessa giacca, lo stesso pantalone, la stessa scarpa, la stessa casa, gli stessi mobili, eccetera. No? Laddove un oggetto solo in qualche modo ormai è aggirabile, il sistema degli oggetti, e questo è un bellissimo libro che scrisse Jean Baudrillard qualche anno fa, mi rende più individuale. C'è anche un altro aspetto però della questione, ovvero sia come scelgo io questi oggetti. Perché questi oggetti, essendo frutto di pratiche e di prassi industriali, sono tutti uguali. Capite? Cioè, come vi dicevo, chi vuole farsi una biblioteca potrebbe leggere anche un bel libro degli anni 50 che si chiama I persuasori occulti, che è fantastico perché è come se avessero scritto l'altro ieri e ci spiega un sacco di cosette carine, di Vance Packard. E ai tempi fecero una serie di ricerche e mettevano tante sigarette tutte bianche davanti a un fumatore incallito di una marca e gli dicevano, dici qual è la tua, e lui non ci riusciva, perché il gusto delle sigarette, essendo provenendo dallo stesso tipo di trattamento industriale, era uguale, non c'era sta grandissima differenza, non tale da permettere a uno che fumava due pacchetti al giorno di riconoscerle, per cui voglio dire, figuriamoci. Non so se avete mai visto Mad Men in televisione, quel serial sui pubblicitari degli anni 50, che è bellissimo, stesso argomento identico. Cosa hanno capito al tempo, e noi continuiamo a pagarne, come dire, lo scotto? Che queste cose tutte uguali erano distinguibili in un solo modo, ovvero sia aggiungendovi delle dimensioni immaginali e simboliche. Allora io mi fumo una Marlboro, il fumo è esattamente identico a quello dell'MS, però mentre io fumo una Marlboro mi torna in mente tutto l'universo di riferimento dell'uomo Marlboro e quindi mi sento figo. Magari non lo so razionalmente. Però funziona così. Quando vado a scegliere fra le sigarette, voglio quelle, perché? Non lo so, non ne ho idea. Perché sotto sotto c'è che funziona. C'è un mito che funziona. Tant'è vero che se andate a vedere oggi i messaggi pubblicitari, la gran parte che cosa vi dice? Non vi dice comprati le mie scarpe, prova l'esperienza di un paio di scarpe, che per carità tutto il mondo mi piacciono, però insomma questa esperienza delle scarpe posso anche considerarla un attimo secondaria, ma l'idea non è quella, l'idea è che tu acquistando quel paio di scarpe o quel paio di pantaloni o quella macchina entri in un universo di significato che è stato costruito. Quindi se te compri la macchina, il SUV, probabilmente sei un tipo avventuroso, non so perché, ma questo è quello che dicono in televisione, sei un tipo avventuroso che ama i grandi spazi, è innovativo, no? Tante volte le dice questa cosa, vuoi uscire dalla routine, poi parli di questa macchina, ma che cazzo c'entra? La cosa che ti viene immediatamente da chiedere, no? Perché se io devo essere diverso, ma devo comprare una macchina che c'hanno tutti, perché sta macchina è molto più figa di quella degli altri, ovviamente. Non so se avete visto l'ultima reclame della Mercedes, di quello che si è ritirato a vivere in mezzo alle foreste, c'ha tutta la barba lunga, poi a un certo punto della macchina improvvisamente ce lo ritroviamo tutto bello preciso in abiti sartoriali, stronzo come prima, però pure con la macchina. Ecco, quindi abbiamo tutta una serie di comunicazioni che vanno in questa direzione, no? Cioè gli oggetti dovrebbero dire chi siamo. Vi faccio presente che c'è un problema fantasy da questo punto di vista. Voi avete presente il Signore degli Anelli? Immagino di sì, ormai cani e porci, meno male. Che succede quando tu dai tutto il tuo potere a un oggetto che poi rimani senza? No. Se voi guardate la dinamica dell'unico anello di Sauron da questo punto di vista, è perfetta per descrivere l'uomo contemporaneo, perché noi diamo tutti noi stessi agli oggetti, dopodiché che dentro che ci resta? Il vuoto pneumatico. Quello è il grande problema dell'identità del quale vi stavo parlando, perché gli oggetti sono sottraibili, gli oggetti non sono perenni, gli oggetti scompaiono, possono essere distrutti, come abbiamo notato con l'anello, che ci è voluto un po', però insomma in capo a 2000 pagine alla fine abbiamo rotto st'anello. Ecco, allora il momento in cui rompi l'anello, Sauron scompare. Nel momento in cui togli gli abiti, gli addentellati, le case, le macchine, che resta? Chi sei tu? Quello è il grande problema. Capite? E più deleghi all'esterno e meno ci resta dentro. Quindi è per quello che noi abbiamo delle grossissime difficoltà a livello identitario oggi, perché abbiamo una cultura che ci sta spingendo da decenni a essere soltanto fuori, attraverso strategie esteriori, attraverso strategie acquisitive e, ripeto, oltretutto con la presa in giro ulteriore che queste cose che acquisisci sono cose che sono fatte per tutti. Sono dozzinali, sono tante, capite? Come posso chiedere a una giacca fatta in serie di essere in qualche misura utile per dire chi sono? Infatti non è un caso che oggi sta tornando l'artigianato. Gli oggetti di status quali sono? Sono quelli fatti dagli artigiani, perché c'è solo quello. A quel punto un minimo di logica nella questione si affaccia, no? Voglio dire, io ho un paio di pantaloni che esistono solo questi, mi perderò pazienza, resterò in mutande, però nel frattempo non capita che qualcun altro li abbia. Come avrete visto in tanti serial e film, le donne protagoniste che vanno, normalmente le donne, perché gli uomini sono tutti uguali, quindi il problema non se lo pongono granché, però quelle che hanno due abiti uguali è una catastrofe in una grande festa. E com'è possibile? Lui l'ha fatto, è andata da quello, mi sono prenotato il vestito con mesi d'anticipo, ma ha fatto su misura e quella ce l'hai detto. Orrore! Ecco. Allora, più o meno l'idea generale è quella. Quindi, come vedete, il problema della noosfera è un problema serio che implicherebbe un sapere specifico, come dice Morin, che è il sapere complesso, ovvero sia il sapere del quale stiamo parlando da 50 ore di lezione più o meno, tra una cosa e l'altra, un sapere che sia in grado di accettare dentro di sé anche queste altre dimensioni, che non trovi strano dire che un oggetto si vende perché dà una bella sensazione quando lo tocchi, anche perché nella prassi funziona così, quindi un sapere che non lo riconosce è un sapere stupido, è cieco, come dice Morin, intelligenza cieca, cioè noi strutturalmente abbiamo un sistema di conoscenza che rifiuta gran parte di quello che c'è da conoscere, non lo può vedere, ma abbiamo i focus group che fanno per decidere che colori vanno bene nella scatola dei fiocchi d'avena, i focus group che servono per vedere qual è il materiale migliore per costruire un mouse, perché non crediate che tutto quello che voi avete in mano quando acquistate un oggetto non sia stato studiato nel dettaglio, capita a volte, ma sono gli scarpari, quelli che lavorano bene ci perdono anni a progettare un oggetto, perché deve essere l'oggetto, Steve Jobs da questo punto di vista insegna, chiaramente, no? Quindi sfruttano tutti i canali sinestesici possibili. È bello, è piacevole da toccare, è piacevole da ascoltare, è piacevole da respirare, tutta questa serie di cose si somma per fare in modo che tu lo scelga. Non lo scegli semplicemente perché ha un buon rapporto prezzo-qualità. Sarebbe tutto molto più semplice in questi casi. Ma tu vuoi il look, vuoi che sia cool, vuoi tutta una serie di aggettivi che avrete sentito nominare e che sono tutti centrati su questa considerazione, sul fatto che quell'oggetto non è un oggetto ma è un'esperienza di vita e che ti arricchisce quindi. Perché tra le altre cose che ci hanno sottratto c'è pure l'esperienza, non è casuale, voglio dire. No? L'esperienza ce la devono fare gli altri perché non siamo più capaci di farcela da soli, quindi arriva Nike, arriva Disney, arrivano tutti sti colossi e ti dicono: allora vieni a mangiare un hamburger da noi e te facciamo fare un'esperienza di vita, che in qualche misura è piuttosto triste, ma questo ci abbiamo, per cui ce lo teniamo, come si dice. Allora, alla pagina successiva, per il modo in cui trattiamo queste cose, ci dice Morin: un'idea o una teoria non dovrebbe né essere puramente e semplicemente strumentalizzata, né imporre i suoi verdetti in maniera autoritaria. Essa dovrebbe essere relativizzata e addomesticata. Una teoria deve aiutare e orientare le strategie cognitive condotte dai soggetti umani. Quindi, come vedete, un notevole livello di dialogo col sapere. Come vedete, non un utilizzo dominante né un utilizzo dominato, ma un utilizzo di relazione. Le teorie servono per conoscere, ma non è detto che siano scritte nella pietra, non è detto che non siano rivedibili, non è detto che non siano migliorabili. Nel momento in cui io le idolatro, le rendo un letto di proposte, come abbiamo detto. Ci risulta molto difficile distinguere il momento di separazione e di opposizione tra ciò che è nato dalla stessa fonte. L'idealità, modo di esistenza necessario dell'idea per tradurre il reale, e l'idealismo, presa di possesso del reale da parte dell'idea. La razionalità, dispositivo di dialogo tra l'idea e il reale, questa è la versione di razionalità che accettiamo, e la razionalizzazione che impedisce questo stesso dialogo. Quindi, come vedete, quando parliamo di razionalizzazione stiamo parlando del letto di Procuste, ovvero sia imponiamo alla realtà degli schemi di comprensione, e la realtà spesso e volentieri si comporta in modo diverso, per cui ci si dice la realtà è sbagliata, che è ridicolo perché la realtà sta lì, siamo noi che abbiamo toppato a leggerla, però abbiamo questo simpatico modo di rigirare un po' le cose, no? E come dice giustamente, è molto difficile riconoscere il mito nascosto sotto il marchio della scienza o della ragione. Spesso e volentieri scienza e ragione utilizzano più o meno scientemente la forza del mito per i loro interessi. E anche qui c'è un problema di istituzionalizzazione, separazione, eccetera, eccetera, eccetera. No. La scienza, come vedremo un po' meglio, ma già ve l'ho detto più volte, si costruisce come scienza apposta. Si costruisce come scienza per poter essere vendibile, per poter essere uno strumento di potere. Non è detto che la scienza dovesse essere necessariamente così, ma se voi andate a prendere i primi testi, Copernico, Galilei stesso, già li leggeva praticamente nessuno, e capiamoci, cioè, se il testo di Newton l'hanno letto 1000 persone quando è uscito è stato un miracolo, ma c'è pure scritto che se non sai tante cose puoi pure andare via e non te ce voglio qui. Questo è un sapere per esperti. Perché? Perché le ricadute di quel sapere erano pratiche, ci permettevano di navigare meglio, ci permettevano di costruire dei cannoni, ci permettevano di gestire la zecca, ci permettevano di fare cose pratiche. Quindi il titolare di quel sapere non sarebbe stato semplicemente uno che sapeva, ma sarebbe stato uno che meritava di essere pagato per poter essere al tuo servizio, capite? Quindi sono stati i primi gli scienziati a cominciarsi a costruire come un'elite chiusa, gelosa dei suoi privilegi, perché in questo modo il loro sapere diventava merce di scambio, diventava un qualcosa che meritava di essere acquistato, capite? E questo non è razionale. È comodo, è utile, serve ad altro, ma non ha niente a che fare con la struttura del sapere stesso. Perché il sapere deve essere fatto soltanto da pochi? Riflettete su quanto oggi noi cominciamo a capire del sapere. Pensate a Wikipedia. sapere fatto da tutti. Ok, non sarà perfetto, ma per una vita normale è più che sufficiente. Poi ci sono quelli che approfondiscono. Ma perché io devo rivolgermi solo a quelli che approfondiscono quando la cooperazione di tanti riesce a darmi dei frutti spendibili? Non so se vi rendete conto della cosa. Però Wikipedia è un problema, perché per esempio ha messo in ginocchio quasi tutti i produttori di enciclopedie. Perché comprasse un'enciclopedia oggi come oggi quando c'è Wikipedia che è costantemente aggiornata, all'attimo. Muore qualcuno, 3 minuti dopo è morto. Devi aspettare 2 anni perché Treccani ti faccia avere il volume che si parta di quest'anno dove ti dice che quello è morto. Non ha senso, capite? Quindi Wikipedia è un primo esempio di come potrebbero essere le cose se non avessimo curato i problemi dell'istituzione invece dei problemi di coloro per i quali lavoravamo. Cioè, se fossimo stati cooperativi e non concorrenti, e qui c'è tutto il problema dell'economia alle spalle e tutta una serie di cose, chissà che avremmo potuto fare. E pensate che si fa, pensate, tanto per rimanere nel web, pensate a Linux, al sistema Linux, che è libero, aperto, lo fanno gli altri, lo fanno tutti, senza che gli vengano dati soldi, lo fanno e basta, e funziona. Tanto da essere adottato da grandi ditte, da causare dei cambiamenti radicali nell'atteggiamento delle grandi aziende verso questo tipo di discorso. IBM, per esempio, ultimamente non fa altro che servizi per Linux. Quindi vedete che c'è modo di immaginare altro. Non è detto che tutto debba essere come ce lo hanno presentato, come è stato costruito nei secoli. C'è tanto modo di pensare altro. L'essenziale è sapere le cose, ripeto, avere gli strumenti per rendersi conto che c'è del pensabile ulteriore, che oltre il letto di Proust c'è un sacco di roba che è rimasta lì per terra che potrebbe essere estremamente comoda, e quindi potremmo adattare sto maledetto letto di Proust e farcela rientrare senza nessuna difficoltà. E poi arriviamo all'inatteso, che è uno dei temi interessanti, che questo piccolo paragrafo a pagina 30 dovrebbe chiarirvi perché facciamo tanta sociologia in un corso sulla sicurezza. L'inatteso ci sorprende. Il fatto è che ci siamo innalzati con troppa grande sicurezza, con troppo grande sicurezza nelle nostre teorie e nelle nostre idee, e che queste non hanno alcuna struttura di accoglienza per il nuovo. Il nuovo spunta continuamente. Non possiamo mai prevedere il modo in cui si presenterà, ma dobbiamo aspettarci la sua venuta, cioè attenderci l'inatteso. E una volta giunto l'inatteso, si dovrà essere capaci di rivedere le nostre teorie e idee più che far entrare con il forcico il fatto nuovo nella teoria incapace di accoglierlo veramente. Quindi, con quello che dicevamo la volta scorsa, vi ricordate le anomalie? Le teorie normali accolgono le anomalie col forcepe, ovvero sia le distorcono per farle entrare nel loro ambito di comprensione. Non si modificano per accoglierle. Questo è il punto. Una teoria sana, dice Morin, una teoria razionale, è una teoria che è disposta a cambiare per accogliere ciò che non è in grado di spiegare. Noi cambiamo ciò che non siamo in grado di spiegare pur di mantenere il quadro comprensivo. Questo è il grande problema. Capite? Quindi una teoria deve essere disposta a cambiare, ad ammettere di essersi sbagliata, se del caso addirittura a scomparire, per permettere che si capisca meglio, perché quello sarebbe lo scopo. Non uno scopo spendibile, uno scopo di vita. Io voglio comprendere la realtà, la voglio comprendere il meglio possibile. Se gli strumenti concettuali che mi sono dato sono d'impiccio, li tolgo. Non dovrebbe essere così difficile. Però, come abbiamo visto l'altra volta, per via del paradigma e quindi dell'importanza del sapere anche ad altri livelli, questo sapere genera posizioni di rendita, genera benefici, genera strutture di potere, genera abitudini mentali, e quelle non sono così facili da cambiare. Capite? Questo è il problema. Quindi non è facile, non è possibile separare la conoscenza dal resto del sociale, perché la conoscenza è quella che struttura il sociale in un certo modo, è quella che ci fornisce l'ovvio, è quella che ci fornisce i quadri di comprensione immediati, è quella per la quale ci viene spontaneo dire: beh, ma se faccio qualcosa mi devi pagare. Perché? Si può discutere anche questo, ringraziando Dio. Oh, e quindi dall'inatteso capiamo, come dicevamo, perché abbiamo questi grandi problemi di sicurezza, perché il nuovo spunta continuamente e il nostro sistema di comprensione non è in grado di accoglierlo. In un tempo nel quale il nuovo è diventato, come dire, quasi patologico, no? Perché ne spuntano proprio ogni momento, è ovvio che il nostro sistema di comprensione va in tilt, non siamo più in grado di avere una sezione finita della realtà, non ci capiamo più un accidente in generale e quindi abbiamo dei grossi problemi di sicurezza e di autopercezione. Siamo incerti, siamo insicuri e ci siete voi che dovrete mettere una pezza a questa condizione, visto che siete gli specialisti della sicurezza. Ci saranno delle grosse aspettative nei vostri confronti. Allora, quante fonti, quante cause di errore e di illusione, molteplici e continuamente rinnovate nelle conoscenze? Ogni tanto si può prendere dall'irismo, anche Morat, però, insomma, ci dice quello che dicevamo finora, no? Ovvero sia che uno dei saperi fondanti per capire come, cosa fare, come vivere, eccetera, è la conoscenza della conoscenza, cioè noi dobbiamo sapere come conosciamo, laddove non questo ad oggi succede poco. E ci consiglia questo circuito cervello-mente, perché è ovvio che se noi siamo effettivamente anche esseri fisici, anche la modalità di funzionamento del cervello spesso e volentieri è importante, perché il cervello spesso e volentieri è, come dire, posseduto da stati d'animo, no? La depressione, l'eccitazione, il bisogno erotico, tante cose, l'ambizione, l'invidia, ci sono miriadi di sentimenti che fanno parte del nostro conoscere, no? Quindi è evidente che queste cose devono essere prese in conto, non possiamo fare come abbiamo fatto fino ad oggi, grazie a Cartesio, come vedremo probabilmente domani, che una cosa non ci piace e la leviamo. Dice, allora, il sapere deve essere scevro da emozioni, per cui non ci sono più le emozioni nel sapere. Forse non ci saranno nel sapere, ma siccome ci sono in quelli che sanno, in quelli che conoscono, è uguale. Non c'è uno scienziato che sia un angelo incarnato, puro. Lo scienziato avrà anche lui degli interessi, avrà anche lui delle passioni, avrà anche lui dei difetti. E questi difetti e queste passioni si trasfondono nel suo pensiero, non c'è niente da fare. Capite? Nelle scelte orientative del suo pensiero, negli oggetti di studio, nelle soluzioni che immagina, il peso del suo essere umano c'è. Non posso far finta che non esista. Ambire a un sapere oggettivo, come facevano i positivisti, come continuano a fare i neopositivisti oggi, come se non avessimo ancora, non ci fossimo detti abbastanza, è ridicolo, perché quello che sa è un essere umano, e l'essere umano è complesso. Quindi quel sapere sarà complesso, per quanto lui si sforzi, e ultimamente neanche si sforza un granché. Per cui figuriamoci. Non so se avete visto un film che si chiama Sicko, che è di Michael Moore. Sapete chi è Michael Moore? Te prego, almeno Michael Moore. Quello di Bowling a Columbine, compagnia cantante, regista panzone americano. Okay. Ha fatto questo film sulla sanità americana, che è un... meriterebbe di essere visto oggettivamente. E dove gli esempi di sapere asservito alla strumentalizzazione sono tantissimi. Per esempio, che succede? C'è un medico che quindi avrebbe il giuramento di Ippocrate e tutta una serie di cose, no? Probabilmente ne avrete sentito parlare, che dice che lui, lavorando per le assicurazioni, il suo fine non era tanto curare gli assicurati quanto trovare dei motivi per non pagarli e per non accettare le loro prassi. Quindi, come vedete, anche lì l'assicurazione è diventata un'istituzione che si fa gli affari suoi. L'idea dell'assicurazione sarebbe cosa? Fare in modo che se ti capita qualcosa tu possa, no, dopo aver pagato il premio per anni, possa essere rifuso e ti trovi in condizioni di resistere. Quell'assicurazione non fa altro che trovare un modo qualunque di non pagarti. E ci sono investigatori specializzati in proposito, che non fanno altro che cercare che tu hai raccontato 10 anni prima che c'avevi mal di testa, ma non l'hai detto all'assicurazione, per cui l'ictus che ti è venuto dopo già lo sapevi e stavi rubando, indi non te pago. Questo è l'impegno di questi medici e l'impegno delle assicurazioni, che converremo non è proprio esattamente quello che ci aspetteremmo, no? l'assicurazione se può te frega, e tu normalmente se puoi freghi l'assicurazione. C'è un rapporto proprio amichevole alla base in tutta la questione, però è dovuto, ripeto, a una serie di strategie, di processi che sono quasi irresistibili. A un certo punto l'assicurazione, invece di essere un modo per aiutare, per supportare il prossimo, diventa un qualcosa che produce profitti, e i profitti vanno massimizzati. Non bastano quelli che tu avresti normalmente. Allora cosa conviene? Che un po' di gente comincia a non pagarla, anzi l'ideale sarebbe che tu non pagassi nessuno, così c'hai il massimo profitto dell'assicurazione, intaschi tutti quanti i premi e non rendi niente a nessuno. A volte non ci riesci, però meno volte sono e meglio è per te. Però vi rendete conto che l'assicurazione non sta facendo il suo lavoro a questo punto? Perché devo pagare miriadi, migliaia di dollari a qualcuno che cercherà comunque tutti i modi possibili di non restituirmi quello che mi sarebbe dovuto da contratto? C'è qualcosa che non quadra. Quindi il problema, soprattutto di, come dicevamo, di queste cose, è che le troviamo costantemente dappertutto. C'è tutto un utilizzo del sapere in una certa chiave, c'è tutto un distorcere quelle che sarebbero le missioni dei vari soggetti. No, ripeto, il medico dovrebbe curare, non ci dovrebbero essere ulteriori dubbi. Invece questi medici, nella gran parte dei casi, sono pagati al contrario, per fare altro, per prestare la loro professionalità ad altri fini. Come vedete, ci sono problemi e del marcio in Danimarca. Oh, quindi allora dicevamo l'incertezza della conoscenza. Nel momento in cui noi si entra nell'ottica che la conoscenza ha dei limiti e ha delle falle, che cosa accade? Che in qualche modo dobbiamo investire meno, no? Credere meno in lei, essere più disposti a modificarla, dovremmo allentare, essere più leggeri in qualche misura per quanto riguarda la conoscenza stessa, e cercare una stabilità e una solidità altrove. È un po' il discorso che abbiamo fatto degli oggetti: se io delego la mia sicurezza alla scienza e la scienza mi fallisce, io sono incerto, che è esattamente lo stato nel quale siamo oggi. Perché noi abbiamo creduto nella scienza, ben oltre quelle che sono le dimensioni razionali della questione. Noi crediamo nella scienza come si crede in un Dio, tant'è vero che esistono delle religioni della scienza, Scientology. Ma dove, in quale altra cultura ci potrebbe essere un culto più stupido di Scientology? Avete presente Scientology?
Sì, certo.
Sapete da dove viene Scientology?
Tom Cruise,
sì. Ma chi, da dove è saltata fuori l'idea? Sono romanzi di uno scrittore di fantascienza di serie B americano. Non sto scherzando. Ron Hubbard era uno scrittore di fantascienza. A un certo punto ha detto: sai che c'è? Con la scrittura non cavo un ragno dal buco, ma se faccio un culto, probabilmente. E ci ha avuto un'idea geniale. Perché? Perché noi già credevamo nella scienza, lui non ha fatto altro che esplicitare il concetto. E tutti quelli che pensavano così, puff, tendono a caderci, con tutta una serie di problemi e distorsioni abbastanza interessanti, ma comunque non è pensabile in un'altra cultura un culto della scienza, che poi oltretutto è infarcito di tutta una serie di altre credenze prese più o meno dappertutto, ma vabbè, lasciamo stare. Comunque, questo ci dice cosa? Che la dimensione mitica, mitologica, è dappertutto. Vi ripeto, se voi guardate i serial televisivi o comunque ciò che ha a che fare con la medicina in un'ottica simbolica, vi renderete conto che i simboli dei medici sono tutti simboli angelici, dal primo all'ultimo: gli aloni luminosi, i vestiti bianchi, le mascherine, la cancellazione dei tratti del viso. Tutto questo è tutto in un'ottica simbolica, che non è detto che l'abbiano fatta apposta, però c'è un continuo contaminarsi dell'immaginario con la realtà. Per cui nel momento in cui tu devi dare una certa idea di igiene, cosa vai a scegliere? Il bianco, che guarda caso è anche il colore della santità per quanto ci riguarda, no? E via discorrendo. Quindi capite che c'è un continuo, Dino lo chiama tragitto antropologico, tra il mito e quello che accade nella prassi. Quello che accade nella prassi, anche se non lo fai apposta, anche se non lo sai, come vi dicevo dalla sigaretta l'altro giorno, risponde al mito. E siccome il medico si vede come il salvatore, ecco che c'è tutto quello che dovrebbe. E questo che distorsioni genera? Il fatto che poi tu a un certo punto credi talmente al medico che quando quello sbaglia ti senti tradito. Se poi muori è ben peggio. Però comunque in generale tu t'aspetti dal medico molto di più di quanto lui non possa fare. Non so se avete presente quante volte in televisione, perché ci stanno molto attenti quelli che scrivono queste cose, c'è quello che dice: io non sono in grado di farlo. Cioè, come? Lei mi ha promesso che mi salvava la vita. Promesso di che? Come? Come fai a promettere una cosa del genere? Con un sapere che è un sapere a dir poco parziale, È ovvio che poi a un certo punto fioccano le cause, no? Stavo leggendo un articolo ieri che dice che non abbiamo più chirurghi in Italia perché i giovani che si iscrivono a medicina non si iscrivono a chirurgia perché sono terrorizzati. Perché ci sono un tale numero di cause civili e di denunce costanti che uno ci sa che c'è, ma chi se ne frega, io vado a fare radiologo, vado a fare qualunque altra cosa, tranquilla però, possibilmente, che non mi crei problemi, col bel risultato che quando avremo bisogno di chirurghi non ne avremo più. Quindi il chirurgo farebbe meglio a dire farò del mio meglio, no che sicuramente è un intervento di routine e poi improvvisamente muore il paziente come capita ultimamente spesso, perché il concetto di routine è un concetto stupido. È un concetto che va bene n volte, ma non va bene sempre. Al momento della n più 1 che te muore il paziente, tu che fai? Che gli racconti ai parenti? Visto che parliamo di vita e di morte, non stiamo parlando proprio esattamente di una stupidaggine. Quindi la nostra tendenza è quella di mettere in gioco dei meccanismi di creazione della fiducia, di pretesa di fiducia, che spesso e volentieri poi non funzionano, perché non c'è un sapere sotto che è così perfetto. Perché noi non abbiamo più pallida idea del perché tante cose accadono nel nostro corpo. Eppure ci sentiamo dei padri eterni, non a caso di nuovo il termine, torna la dimensione divina della questione. Quindi il punto interessante da questo punto, in quest'idea non è tanto essere imbelli davanti al cambiamento che comunque avviene, ma aspettarsi l'inatteso, il che non vuol dire progettarlo, capiamoci. Noi abbiamo una strana tendenza buffa che è quella della gestione dell'emergenza, non so se avete sentito nominare questa cosa. Che vuol dire? Vuol dire che io posso prevedere l'emergenza, ma se io la prevedo non è in attesa. Non so se mi spiego, io non posso prevedere qualsiasi cosa accada, anche perché non so manco che cosa devo prevedere. Non so se vi ricordate il caso da Nuova Zelanda col topo e l'agricoltore. Che me prevedo io? Come faccio a sapere che capiteranno queste due cose nello stesso momento storico senza che questo sia mai stato previsto e abbia una soglia bassissima statistica? Semplicemente perché la realtà se ne fotte sia della soglia statistica che di tutte le mie previsioni. Quindi, se io entro in quest'ottica, saprò che comincio a fare una cosa, ma non è detto che tutto vada come devo andare. E nel momento in cui questo accade, io non sarò lì incazzato a dire ma come non ha fatto come doveva, sarò soltanto a dire ecco, sta succedendo una cosa che non so, che faccio? Che è un modo di fare completamente diverso. E sarò anche disposto eventualmente a dire vabbè, me fermo, non faccio più, fermo, non ho idea di che cosa possa accadere, tanto vale che lasci perdere. Quindi come vedete l'atteggiamento non è un atteggiamento remissivo e assolutamente fatalistico, è un atteggiamento saggio. Cosa che noi non abbiamo, noi cominciamo una cosa e andiamo avanti finché questa non finisce con tutti i risultati catastrofici che questo può comportare. Ed è stupido, questo sì che è stupido. Ci vediamo domani.